Allora riprendiamo, se succede qualcosa che in fondo non mi sentite bene, avvertitemi, che cerchiamo di fare qualcosa. Esiste la tecnica, come dicono a Milano. Allora, Esiodo contrappone a un cosmo arcaico il suo cosmo di Zeus. Potremmo chiederci in quale cosmo stiamo noi, evidentemente, no? Certamente venendo dal cosmo di Zeus, perché alcune nozioni fondamentali che sono proprie del cosmo di Zeus celebrato da Esiodo sono ancora valide per noi, sono ancora parte del diritto, diciamo così, della giurisprudenza. Un punto fondamentale che Esiodo tratta variamente è l'eccellenza di una delle nove muse, cioè l'eccellenza della memoria. Già abbiamo fatto cenno a questa cosa, dobbiamo aggiungere che la memoria è il fondamento di tutte le arti. Detto così uno dice, è ovvio. No, riflettiamo un momento, cosa vuol dire che la memoria, che poi è la memoria del mito, del discorso, no? È la memoria discorsiva, è la memoria che racconta le origini, no? Che non sono più quelle di Deucalione e Pirra, per esempio, ma sono quelle di Zeus e così via. Cosa significa che la memoria è alla base di tutte le arti? Non soltanto le arti belle, proprio di tutti i lavori, l'ergon. Significa che anche quando noi svolgiamo un lavoro di tipo strettamente scientifico, e qui non faccio distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito, noi stiamo esercitando certamente all'interno di una metodologia specifica, di procedure che sono tecniche, diciamo appunto, che sono proprie di quell'atteggiamento, di quell'arte, di quel procedimento, è la memoria. Cioè la memoria sta prima. Quando si incontrano due fisici in laboratorio, non parla la fisica, non parla la fisica, parla la memoria. Quando due filologi si incontrano, non parla la filologia, parla la memoria. Qui parla la memoria. Abbiamo mai guardato questo spettacolo? Mai. Il filosofo parla nella sua procedura. Ma non si sogna di dire che parla la memoria. L'unico che intuì qualcosa del genere fu Vico, devo dire. Fu Vico. E forse l'ultimo Husserl. Allora questo significa che il racconto di Esiodo, in quanto racconto della memoria, che è racconto che parla sempre dell'origine ora, quindi di quella costruzione di un occhio grande che fa i conti col infinitamente passato e l'infinitamente futuro e il transitorio, no? Ecco, questo tipo di procedura è presente dovunque, è il vero fondamento, è il mito originario che non può essere tolto dalle nostre pratiche conoscitive. Anzi, sarebbe molto interessante, forse questo lo faremo nel seminario dedicato appunto all'evoluzione con i nostri compagni di cammino, sarebbe molto interessante proprio vedere. Poniamo una legge fisica. Dentro una legge fisica, le sue formule, i suoi numeri, i suoi riferimenti a fatti sperimentali, quante parole ci sono della musa memoria, senza le quali quella legge non è formulabile, senza le quali quella legge non è immaginabile, senza le quali non c'è quella conoscenza scientifica. Perché è un misto di verità e di verosimile in questo senso, no? Capite la profondità di queste intuizioni originarie di Esiodo, che sono assolutamente attuali. Noi possediamo una comprensione approfondita del discorso comune, appunto, di questa memoria che ci accompagna, per cui dobbiamo ricordare quello che abbiamo imparato a scuola quando entriamo la mattina nel laboratorio di chimica o di biologia. Dobbiamo ricordare quello che abbiamo fatto la mattina stessa, il giorno prima, 6 anni prima. Siamo l'incarnazione di questo mythos, di questo racconto. Poi che cosa esso simbolicamente significhi per la vita di ognuno, questo appunto lo dice il tecnico della parola come il poeta, certamente. Ma il poeta parla appunto di questo rapporto che celebra nella memoria la continua e costante presenza delle potenze della terra e delle potenze del ricordo. Ognuno è questa incarnazione, capite? Sempre è questa incarnazione. Quando va dallo psicanalista è questa incarnazione, no? Quando parla con il padre, parla con i figli, è questa incarnazione. Ecco, questa funzione della memoria viene celebrata da Esiodo soprattutto con la figura di Calliope. Dice che Calliope è la più bella. Calliope, come si sa, è la musa della poesia epica, cioè della poesia che racconta, che è un epos, che è una avventura narrata, no? Che è una vicenda, no? Che è una vicenda, che è, dicevamo l'anno scorso, un vortice, per certe ragioni. Ecco, io vorrei leggervi, è un passaggio rapidissimo, ma credo che non vi dispiacerà, l'esordio del Purgatorio di Dante, per vedere come questa sapienza si è tradotta, si è trasmessa. Cioè, Dante non è un poeta della storia della letteratura, è questa cosa qua. E questa sapienza profonda, ancestrale, rimemorata attraverso quel che si ricordava del mondo greco, molto poco, ma tradotto nel mondo latino, dice le stesse cose che dice Esiodo. Ora ve lo leggo. Ma qui, dice, siamo al verso 7 del canto primo del Purgatorio, ma qui la morta poesia risurga, risorga l'antica poesia. Adesso è tutto chiaro per noi, no? Adesso si capisce, no? Che cosa dice? Questo sta dicendo quello che stiamo facendo qua. O sante muse, poiché vostro sono, parla come Esiodo esattamente. E qui Calliope, alquanto surga, seguitando il mio canto, con quel sono, di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. Quindi dice, sorga su tutto il canto di Calliope, cioè della musa epica, la musa che racconta la vicenda dell'uomo, che racconta la storia dell'uomo, chi è l'uomo, da dove viene, qual è la sua origine, come si è trovato nei rapporti con la natura, con gli altri uomini, gli altri animali. Con un canto Calliope che, quando le piche osarono pensare di poterlo imitare, ne vennero naturalmente punite. Poi c'è questo brano famosissimo che vi leggo come posso, ma mi interessa la conclusione per noi. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto tosto che io uscì fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che d'amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. E mi volse a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuor ca la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle, o settentrional vedovo sito, poiché privato sé di mirar quelle. Allora, qui in questi versi c'è l'intuizione del paradiso terrestre, no? Cioè abbiamo passato dall'inferno, siamo venuti fuori dall'altra parte del mondo, nell'altra parte del mondo c'è la montagna del Purgatorio, in cima alla montagna del Purgatorio c'è la grande soglia, come dalla animalitas si passa alla humanitas, e questa grande soglia è caratterizzata dalle quattro stelle dell'emisfero sud. E c'è quindi di fronte a Dante ben chiaro il problema del passaggio dallo stato di natura allo stato di cultura, dallo stato, diciamo, pre-adamitico allo stato adamitico, no? Della caduta nel mondo. E sostanzialmente sta dicendo: chi si prende cura di questa soglia? Ma Calliope, cioè la poesia, cioè il racconto epico. Quello che comunque viene raccontato anche da coloro che hanno fatto dell'origine dell'uomo un tema scientifico, come vedremo quest'anno, che sarà interessantissimo, è meraviglioso, il lavoro che fanno è sublime, ma sta tutto dentro questo discorso che è cominciato da Esiodo. Capite com'è antico, come siamo antichi e come questa cultura comune uno dei nostri problemi appunto è quello lì, no? Di creare una cultura comune, transdisciplinare, non inter, transdisciplinare. Sicché, quale che sia il lavoro che facciamo, l'ergon a cui siamo dediti, c'è questo sottofondo, no? C'è questa aura che circonda, che è l'aura del detto, della parola che frequenta i sentieri della verosimiglianza. È così che dovrebbe leggere Parmenide, no? Eccetera, eccetera. Quante cose potrebbero essere utili per noi. Quindi anche Dante riconduce la poesia là dove nacque il genere umano. Il ritorno al purgatorio, attraverso l'inferno della vita, attraverso l'inferno della cattiva Eris, verso la buona Eris, è accompagnato dalla consapevolezza che la poesia parla di una cosa sola, la soglia dell'uomo, la soglia dell'umano. E quindi la poesia è sempre cosmica, la poesia è sempre evolutiva, la poesia è sempre, questa memoria, questa memoria che va ogni volta raccontata di nuovo. Per cui noi dicevamo il grande occhio, certo è un problema, ancora non è che possiamo disfarcene facilmente, però molto importante che chi sta qui sappia che quello che dice qui è una variazione eterna di quello che è già stato detto. È una metamorfosi continua. Dante è la metamorfosi di Esiodo. Lo sa, lo dice, è evidentissimo che viene da questa tradizione che non è per lui la parola Esiodo, di cui chissà cosa sapeva, ma tutto ciò che ha camminato da Esiodo a lui e che lo ha messo sul piano della memoria ancestrale. Ecco, noi dobbiamo metterci sul piano della memoria ancestrale e lo faremo figura per figura se ci riusciremo. Ma detto questo, adesso facciamo qualche altro passo. Allora, dalle forze della natura germoglia trasfigurato il ricordo, l'arte umana che ci rende umano, misto di menzogne e verità, non dimentichiamocelo mai, che è il paradigma della parola umana. La parola umana è un misto di menzogne e verità. Che cosa questo significhi non è il momento che io cerchi di dirlo, lo faremo vedere via via perché parlo di misto di menzogne e di verità. Non abbiamo fretta di pensare di averlo capito. Abbiamo capito qualcosa quest'oggi, qualcosa di approssimativo. E Esiodo fa il punto per conoscere là dove si trova, greco tra i greci, memore della memoria grazie alle muse, e lo dice in maniera molto chiara quando racconta gli inizi del mondo, dove è evidente la sua abilità, profondità, perché parla degli inizi del mondo, ma parla degli inizi del suo mondo. Le due cose si confondono mirabilmente, si intrecciano. La parola che è simile al vero è una parola ambigua, ricca nella sua ambiguità. Non dice fatti, non dice cose, dice transiti, dice una multiforme metamorfosi del significato che continuamente, va indietro per tornare in avanti e che quindi è liquido, se si può dire così. E in quelle parole che adesso vi leggerò, che potremmo definire gli inizi del mondo, quando fossimo arrivati alla fine, all'ottavo incontro, perché detto adesso non è significativo, ma è significativo che lo dica, quando saremo in fondo, forse, come io penso, diremo: ma lì era già detto tutto. Abbiamo fatto tanta fatica, no? Cammina, ma lì in fondo era già detto tutto, se capivamo bene lì. Ecco, però non siamo in grado ancora oggi, penso, di capire bene lì. Ma che cosa dice? Ecco, di così interessante che mi ha fatto dire: ma qui in fondo è già detto, uno che ha capito questo non perde 8 mesi. Siamo già a posto, che cosa ci manca, no? Possiamo ridirlo a modo nostro ed è tutto fatto, diciamo così. Allora, dice il nostro Esiodo, canta. All'inizio, per primo, fu il caos. In seguito, quindi, la terra dal largo petto, dimora sicura per sempre di tutti gli immortali che abitano le cime del nevoso Olimpo, e il Tartaro tenebroso nei recessi della terra dalle larghe vie. Quindi venne Eros, amore, il più bello fra gli dei immortali, colui che scioglie le membra che di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma nel petto l'animo e i saggi consigli. Dal caos nacquero l'erebo e la nera notte, dalla notte quindi nacque l'etere e il giorno, che ella partorì dopo averli concepiti unita in amore con l'erebo. Poi la terra, per prima, generò eguale a se stessa il cielo stellato, tale che la coprisse in ogni sua parte per farne la sicura dimora, sempiterna degli dei beati, e generò le ampie montagne, amena dimora delle dee ninfe, le quali stanno sui monti selvosi, generò ancora il pelago scintillante, ribollente di frutti, il mare, senza l'aiuto del tenero amore. Quindi, appresso, unitasi al cielo, generò l'oceano dai profondi vortici, Eceo, Ecreio, Eliperione, Giappeto, Tia, Erea, Etemi e Mnemosine, e Febe dall'aurea corona e l'amabile Teti. E dopo di essi venne alla luce il più giovane, Crono, dai tortuosi pensieri, il più terribile dei figli, che prese in odio il genitore dal grande vigore. Poscia generò i ciclopi, che avevano un animo tracotante, Bronte, Esterope ed Arge, Tonante, Lampo e Scintillante, dal forte animo, i quali dettero a Zeus il tuono e gli forgiarono il fulmine. Costoro erano in vero simili in tutto al resto agli dèi, ma un solo occhio essi avevano in mezzo alla fronte. Ciclopi ebbero come soprannome, perché a loro stava in fronte un solo occhio dalla forma rotonda. Vigore, forza ed abilità era nelle opere loro. Avevano solo un grande occhio, insomma. L'altro non ce l'avevano, però erano dei tecnici potenti, no? Che davano a Zeus gli strumenti della sua vittoria. Ecco, in tutta questa, diciamo, elencazione, è chiarissimo che Esiodo sta raccontando la genesi della vita, la genesi del mondo, la genesi del corpo e la genesi, diciamo, degli umani. Potremmo sintetizzare così: all'inizio c'è caos, terra e eros. Caos, terra e eros. Quello che l'anno scorso dicevamo, l'organico e l'inorganico. Caos e terra, l'inorganico, ma animati da eros, dalla fiammella dell'amore, insomma, no? Il cielo mutilato da Crono e poi i figli della terra, cioè i giganti, eccetera, e tra questi anche Afrodite, i figli della notte, della discordia, del mare, e poi dirà Prometeo il suo inganno, ne parleremo più avanti, la lotta dei titani, i figli di Zeus e di Meti, Temi ed Eurione. In sostanza sta parlando di tre generazioni. La generazione del mondo, l'origine del mondo è ricondotta ad una generazione sessuale. Oggi questo sembra una bestemmia, no? Però sono i sessuati che parlano dell'origine del mondo. E come ce la mettiamo? Sono coloro che sono figli di amore, che dicono il mondo è nato così, c'è stato il Big Bang, eccetera, eccetera. E l'anno scorso ci siamo un po' cimentati con queste cose, qui le lasciamo un po' in margine, ma sostanzialmente è tutt'altro che folle l'idea che le generazioni delle potenze della terra e del cielo siano insieme generazioni sessuali, cioè che ci sia una attrazione e una repulsione, come avrebbe detto appunto un grande filosofo greco, no? Un presocratico, cioè attrazione, amore e odio, attrazione e repulsione. E abbiamo tre generazioni, cielo e terra, Cronos e Zeus. Cielo e terra, poi Crono, che è Vira il padre, e Zeus, che porta la legge. Che il mondo proceda per generazioni ce lo faremo dire chiaramente, quindi non affronto qui il problema, lo lasciamo come una stranezza che per noi è incomprensibile. Ce lo dirà Görres. Görres è un pensatore dell'Ottocento tedesco, romantico tedesco, e lui, Schelling e altri ci spiegheranno perché noi dobbiamo pensare la genesi dell'universo in termini di sessualità, addirittura di maschio-femmina. Sarà una figura entusiasmante quando ci arriveremo, ma per ora limitiamoci a comprendere che qui siamo, diciamo, alla fine del poema, del primo poema. Siamo alla fine di quel poema che voleva appunto parlare della nascita dell'universo e degli uomini e affidava questa narrazione alla poesia, quindi anche alla nascita della poesia e alla nascita della memoria, che è madre di tutte le muse e che ha generato le nove muse in nove notti trascorse con Zeus, sul grande talamo Zeus, tutte le notti, feconda, e ottiene le nove dee dalla memoria, tra cui Calliope, eccetera, eccetera. Ecco, qui si innesca il poema dei figli di dei e uomini mortali, e figli di donne mortali e degli dei, cioè comincia il catalogo delle muse, scusate, il catalogo delle donne, che è perduto, dove per la prima volta emerge il tema dell'età dell'oro. Quindi solo un accenno, perché a noi non interessa di entrare in questo che è un grande problema filologico, ma che cosa è in gioco in questa idea di un altro poema che è la continuazione delle opere dei giorni, in cui appunto, ripeto, si raccontano i miti, i grandi racconti, secondo i quali alcune dee si concessero agli uomini, creando una specie mista, e alcuni uomini, e viceversa, alcune donne si concessero agli dei. Ovviamente la seconda categoria è molto più frequentata della prima, come la tradizione dice. Ecco, siamo all'ingresso quindi di un nuovo poema. Il poeta conclude alla fine della Teogonia, dice: «E ora addio, o abitanti delle dimore dell'Olimpo, e voi, isole e continenti, e mare e salsedine posto nel mezzo». Quindi addio a tutta la natura, a tutto il mondo, a tutte le forze del mondo, a tutte le sue personificazioni spirituali. E poi prosegue: «Ora, o muse dell'Olimpo, dalla dolce voce, cantate la stirpe delle dee. O figlie dell'Egioco Zeus, quante furono le dee immortali, le quali unitesi nel talamo con uomini mortali generarono figli simili agli dei», simili come la parola dell'uomo. «La genealogia degli dei», dice il nostro commentatore, «è dunque finita, e adesso succede la genealogia degli esseri misti, di madre immortale e di padre mortale. Ma tale argomento si esaurisce ben presto, perché scarsi erano nel mito i casi di dee che si lasciavano sedurre da uomini. Esiodo conclude: così queste dee immortali, unitesi nel talamo con uomini mortali, generarono figli somiglianti agli dei. Manca ancora una seconda parte, la più grossa, perché le avventure galanti di dei con le più belle fra le donne mortali costituivano un patrimonio mitico molto diffuso per tutta la Grecia. Il poeta perciò riprende con i due versi che costituiscono l'inizio del catalogo delle donne, questo secondo poema, e si leggono assieme ad un'altra decina di papiri, ad un'altra decina nel papiro di Ossirinco, Val d'Italia. E dice: «E ora cantate, o muse dell'Olimpo, dagli accenti soavi, progenio dell'Egioco Zeus, cantate la stirpe delle donne che, unendosi agli dei, generarono figli dall'aspetto divino». Quindi siamo all'ingresso di un nuovo poema, o meglio di una parte del poema genealogico di Esiodo, e qui purtroppo la situazione del lettore cambia, perché il poema a cui i grammatici alessandrini diedero il titolo di Catalogo delle donne si leggeva ancora in esemplari sempre più rari nel secondo e terzo secolo d.C., poi scompare. Si è quindi perduto. Soltanto in quest'ultimo decennio si sono ritrovati un migliaio di versi, eccetera, eccetera. Ma la cosa che è interessante è questa ulteriore aggiunta: «E ora cantate, o muse, dell'Olimpo dai soavi accenti, progeni dell'Egioco Zeus, cantate la stirpe delle donne, che allora erano le più prestanti e le più belle sulla terra, e sciolsero la cintura virginale a causa dell'aurea Afrodite», che è l'amore che feconda tutti gli esseri, «e unendosi a dei generarono figli dall'aspetto divino». Quindi descrive questo ambiente nuovo che si crea di esseri che sono mortali ma simili agli dei. E lo descrive così, dice il nostro commentatore: «Un ambiente dove uomini e divinità vivevano ancora tutti insieme, alla pari, e godevano una esistenza priva di vecchiaia, e di miserie, cioè morivano, però erano sempre giovani e felici, diciamo così, no? Sono versi che preludono con il vago abbozzo di una beata età primitiva all'ampia e fastosa descrizione dell'età dell'oro che il poeta ha magistralmente elaborato nel poema successivo delle opere ai giorni. E alcuni di questi versi divennero patrimonio comune della sapienza greca, sicché dopo circa un millennio ancora Origene li ricordava. Origene, che vi ricordavo prima, è uno dei padri della Chiesa che conosce molto bene Esiodo e lo stima molto. Volendo illustrare lo stretto rapporto che passava nei primissimi tempi fra la natura divina e l'umana, scriveva: a questo pensava il poeta di Ascra, quando cantava: comuni infatti erano allora le mense, comuni le adunanze, tanto agli dei immortali che agli uomini mortali. Quindi c'è questo mito che prende corpo nel secondo poema di Esiodo, e che accomuna, diciamo così, le forze immortali e l'amore mortale. Perché è chiaro che è l'amore che determina questo misto, no? Di creature che sono simili agli dèi perché ne hanno una parte dentro di sé. Questo è molto simile naturalmente al mito di Dioniso, no? Al mito di Dioniso che viene lacerato, e a tanti miti del Mediterraneo in cui la divinità viene ricomposta e diventa simile al Dio attraverso l'intervento di un Dio. E quindi questo è l'archetipo, diciamo così, il grandioso quadro e la scena straordinaria della nascita di un mondo umano che ha la sua fonte nel divino. Non so se percepite l'ambiguità, di qui ci si apriranno tutte le strade possibili, che il divino è il creatore, cosa che qui non è assolutamente pensata naturalmente, che il divino è la natura stessa, quindi pensiamo a come pensa per esempio la natura Bruno, a come pensa la natura in certo modo anche Spinoza. Non ho capito un po'. Sì, è sempre più fantascientifico, ma pone la questione del precipitare da origini ancestrali sconosciute sostanzialmente, solo immaginate poeticamente, al mondo umano che noi conosciamo. Ma allora questo, diciamo così, è traducibile in questo modo che non è più molto fantascientifico, cioè è la natura umana dentro la natura, è la natura del cosmo dentro natura umana che è il divino, cioè sono le forze stesse, le potenze della terra e del cielo immaginate come figure, certo, ma immaginate come figure, e questo sarà quello che dirà Goethe quando ci arriveremo, aggregative e disgregative, compositive e dispersive. Sono loro che determinano, diciamo così, il mondo umano, e quindi che creano quel vortice di natura e uomo con un precipizio unicamente umano, evidentemente. Ma questo precipizio unicamente umano parte da una considerazione celeste e, come dire, terrestre dell'uomo. Cioè, se sono le forze il pensiero nascosto, si potrebbe forse rendere così, se sono le potenze del mondo che fanno il corpo dell'uomo, e l'eros che lo attraversa, questo mistero dell'eros, questo mistero, perché siamo attratti eroticamente? È una questione assolutamente che si può raccontare con il mito, appunto, no? Ma dando conto che c'è. Allora, questa attrazione che crea le cose della natura, la terra, i fiumi, le acque, i monti, gli alberi, gli animali, sono tutti prodotti dell'eros universale di Afrodite. Cioè tutto ciò che attrae e tutto ciò che distrae. E pensato così, è pensato con una grandezza cosmica alla quale ci siamo disabituati. Ma non insensato, ma niente affatto insensata, poiché chi parla è questo prodotto, no? Il poeta che parla, come ogni essere umano, è questo prodotto. Sarà Lucrezio, anche Vico a suo modo, ma sarà Lucrezio che fa l'ultimo passaggio, no? L'ultimo passo. Sarà lui, diciamo così, che immagina questo quadro al tempo stesso necessario e arbitrario. Sarà questo il, come dire, il momento straordinario nel quale, attraverso l'atomismo di Epicuro, cioè il materialismo greco della filosofia, verrà abbandonata l'idea che il corpo umano, le sue passioni, le sue emozioni hanno la loro origine negli elementi della natura, per dire come diremo noi oggi. Perché la cosa sicurissima in Esiodo è che ogni forza della natura, ogni potere della terra e del cielo ha il suo corrispettivo non tanto in una immaginaria e un po' ingenua figura di essere divino, ma nella cosa che lui rappresenta, che l'essere divino rappresenta. Vi ricordate che diceva, abbiamo letto, che Zeus assegna ad ogni altro dio prerogative precise, per cui Nettuno col suo tripode, la sua arma, tre punte, è l'ira. È l'ira profonda, quella che combatte contro Atena, è lo sconvolgimento delle acque. Tutte le volte che parla del mare parla di questo ribollire, no? Quindi questa è una passione umana, è una passione degli uomini, e così tutti gli altri, tutti gli dèi sono rappresentazioni metaforiche, diciamo, poetiche in quel senso, di passioni umane, ma non solo di passioni umane, di passioni di tutta la vita vivente, di passione dell'albero, di passione dell'animale, di passioni dell'aria nei confronti del fuoco, nei confronti della pioggia. Dobbiamo cominciare a vedere questo mondo qui, che è difficile per noi, è molto difficile, ma che sicuramente è una premessa indispensabile per poi arrivare, pensate, che soglia incredibile, per poi arrivare a quello che ti dice, sì, va bene, diciamola così che è bello, però sono atomi, eh. Pensate che salto, no? Che enorme varco, che enorme. E da quel momento in avanti noi pensiamo così.
Proviamo.
Figurati.
Qui devo parlare più forte, lo farò.
Adesso va. Check, check. Check, 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 check. Ok,
no, ok, ma... Okay.